Pace a tutti voi, fratelli e sorelle. Vogliamo leggere subito la scrittura e leggere insieme nel libro dei Numeri, capitolo 2. Numeri, capitolo 2, versetto 1 e versetto 34. A Dio sia la gloria. Il Signore parlò ancora a Mosè e ad Aronne e disse: i figli di Israele si accamperanno ciascuno vicino alla sua bandiera, sotto le insegne delle loro famiglie paterne. Si accamperanno di fronte e tutto intorno alla tenda di convegno. Poi il versetto 34. I figli di Israele si conformarono in tutto agli ordini che il Signore aveva dato a Mosè. Così si accampavano secondo le loro bandiere e così si mettevano in marcia, ciascuno secondo la sua famiglia, secondo la discendenza paterna. In questo capitolo, degli ordini che Dio diede a Mosè intorno all'accampamento di Israele durante il viaggio nel deserto, appunto, questo viaggio che partì dall'Egitto per raggiungere la terra promessa. E mentre si trovavano ai piedi del Monte Sinai, dove venne dato anche a Mosè il progetto della costruzione del tabernacolo, il Signore diede a Mosè anche le istruzioni, quando il tabernacolo veniva montato, come si dovevano accampare, come dovevano mettere le proprie tende, e diede anche l'ordine, quando la nuvola si sarebbe alzata per mettersi in marcia, come dovevano mettersi in marcia. Ed ecco che non abbiamo letto tutto il testo per brevità, ma la scrittura dice che i primi a partire dovevano essere quelli che erano accampati ad est del tabernacolo, e quindi il campo di Giuda, un campo formato da 186.400 uomini. Poi in seconda linea partiva il campo che era accampato a sud del tabernacolo, e quindi il campo di Ruben, un campo che contava 150.450 uomini. Poi partiva il tabernacolo, ovvero partivano gli arredi sacri con i cheatiti, e poi sarebbero partiti gli ultimi due campi, il campo ad ovest in terza linea, il campo dunque di Efraim che contava 108.100 uomini, e poi l'ultimo campo, il campo che era accampato a nord, il campo di Dan, un campo di 157.600 uomini. Quindi abbiamo che cosa? Il tabernacolo al centro e tutto attorno al tabernacolo, secondo gli ordini dati da Dio, le tribù di Israele. Poi abbiamo delle tribù che partono e vanno avanti, il tabernacolo a centro, e poi abbiamo ancora delle tribù che seguono il tabernacolo. Tutto questo ci dice una cosa importante, che al centro del popolo di Dio, sia se si accampavano, sia se viaggiavano, doveva starci il Signore con la sua presenza. Gloria a Dio. E tutto questo, fratelli, è valido ancora oggi per la Chiesa. Difatti questo testo dell'Antico Testamento ci ricorda e ci insegna una cosa molto, ma molto importante, e cioè che al centro della nostra vita, al centro della nostra famiglia, al centro della Chiesa, al centro di ogni essere qui presente, di ogni cristiano, il Signore vuole essere presente, egli vuole essere il centro, egli vuole essere il polo d'attrazione, egli vuole avere la centralità nella nostra vita. Gloria a Dio. Quante volte invece dobbiamo dire che al centro della nostra vita, piuttosto che trovarsi il Signore, piuttosto che trovarsi la sua presenza, piuttosto che trovarsi la sua grazia, il suo spirito, l'adorazione a Dio, si trova al centro della nostra vita il lavoro, si trova al centro della nostra vita l'amicizia, si trova al centro della nostra vita una relazione sentimentale, si trova al centro della nostra vita magari l'amore per il denaro o un hobby particolare, ma è il Signore che deve stare al centro della nostra vita, perché fin quando non saremo cristiani cristocentrici, cioè che abbiamo Cristo al centro della nostra esistenza, Cristo al centro dei nostri pensieri, Cristo al centro delle nostre aspirazioni, Cristo al centro dei nostri desideri, fin quando non saremo cristiani cristocentrici, fratelli, noi non godremo mai appieno della benedizione del Signore. Gloria a Dio, perché ne avremo sempre una comprensione limitata e sbiadita di quella che è la grazia di Dio, l'amore di Dio e la presenza di Dio nella nostra vita. Ma stamattina il Signore dice a me e dice a te, figlio mio caro, io non voglio stare in un angolo remoto della tua vita. Io non voglio stare in un angolo remoto della tua esistenza. Io non voglio essere il contorno delle tue giornate, né voglio essere una passione momentanea della tua esistenza, come magari quando acquistiamo il nuovo smartphone. Stiamo sempre lì a capire come funziona, ce l'abbiamo sempre in mano e lo facciamo vedere a tutti, ma passato 15-20 giorni è uscito già un nuovo modello, il nostro è già fuori moda e quindi passa la passione. No, no, il Signore non vuole essere una passione momentanea. Egli vuole essere il centro della nostra esistenza. Stamattina puoi dire che Gesù è al centro della tua vita? Puoi dire che Gesù è la cosa, è la persona più importante che tu hai? Come sei accampato? Sei accampato attorno al Signore? Come stai marciando? Stai marciando con il Signore al centro della tua vita? O egli è in qualche angolo remoto che ogni tanto esce fuori? Ogni tanto te ne ricordi? Permettetemi l'immagine banale, forse ridicolo, ma è come quel soprammobile che ogni tanto prendi e spolveri. Non è questo il posto che compete al Signore. E fin quando questo è il posto che io gli assegno, fin quando questo è il posto che tu gli assegni, saremo sempre dei credenti poveri, afflitti, amareggiati, deboli, depressi e scontenti. Saremo dei religiosi, ma non saremo dei cristiani veramente. Saremo dei religiosi pure apatici, ma mai dei cristiani zelanti. Il Signore vuole stare al centro della nostra vita. E se noi ci accampiamo e marciamo con questa presenza di Dio sempre al centro, vi sono alcune cose che beneficeremo durante i giorni che il Signore ci concederà su questa terra. Se noi saremo accampati attorno al Signore, innanzitutto noi avremo riposo. Noi avremo riposo. Il tabernacolo, sapete con me, era una struttura che si smontava e si montava. Era fatto di teli, di asse, era fatto di traverse, era fatto di coperte di vario colore, di vario materiale, di diversi arredi, e questi si montavano e si smontavano. Finché si era in marcia, gli arredi venivano portati appunto dai sacerdoti, gli arredi sacri dalla famiglia dei Cheatiti, mentre i cordami, i piuoli, le assi dalle altre famiglie, i Merariti e i Gersoniti. Ma quando la nuvola si fermava e si dovevano accampare, Ecco che si montava il tabernacolo. Prima si montava il tabernacolo e poi le famiglie, la bandiera di quel campo a nord, quell'altro a ovest, quell'altro ad est, quell'altro a sud, e stavano attorno al tabernacolo. E quando il tabernacolo era montato, ovviamente era in atto il servizio del tabernacolo. Quindi l'offerta, i profumi, l'intercessione, i sacrifici venivano portati, potremmo dire così stamattina. Si rendeva il culto al Signore, quel culto antico, quel culto prescritto dalla legge mosaica, quel culto fatto anche di diverse cerimonie. Ma quindi ecco che si offriva il culto. Noi credenti offriamo il culto al Signore, non un culto offerto secondo quelle norme antiche che sono state superate grazie al sacrificio di Cristo, ma il culto che offriamo a Dio è un culto in spirito e in verità, come lo stiamo offrendo questa mattina. E quindi, mentre questi, accampati attorno al tabernacolo, facevano i vari servizi del tabernacolo, le varie offerte, il sacerdote, l'offerente, quindi gli uomini pii, eccetera, eccetera, offrivano il culto a Dio. E nell'offerta del culto a Dio il popolo trovava riposo. Perché durante il viaggio il Signore, scritto più avanti, cercava un luogo dove farli accampare perché trovassero riposo. Ma il riposo nostro, fratelli e sorelle, è quando lo troviamo ai piedi del Signore. Il riposo nostro è quello che troviamo mentre offriamo il servizio al Signore. Noi troviamo riposo stando dove? Stando nella presenza del Signore. Il nostro riposo è anche stamattina, mentre siamo qui riuniti alla presenza di Gesù, e gli offriamo il canto, eleviamo le preghiere e rendiamo testimonianza dell'opera sua nella nostra vita, e ascoltiamo la predicazione del Vangelo e loderemo ancora e pregheremo ancora. Non è forse vero che l'anima nostra trova riposo nel Signore? Il nostro cuore viene fortificato dal Signore. Tante volte potremmo mettere da parte il servizio a Dio per preferire un tempo fisico di riposo, e saremo sempre stanchi e saremo sempre svogliati e saremo sempre appannati nella vita e saremo sempre tristi, pur avendo riposato il nostro corpo. Ma non è forse vero che a volte anche fisicamente stanchi siamo venuti nella casa di Dio, o ci siamo inginocchiati a casa nella preghiera, abbiamo chiuso la cameretta di casa nostra, abbiamo aperto la Bibbia, l'abbiamo letta la Bibbia, Dio ci ha parlato e siamo stati fortificati avendo trovato riposo ai piedi del Signore? Perché c'è riposo ai piedi del Signore. Quando ci accampiamo attorno al Signore, quando ci disponiamo a stare nella sua presenza, l'anima nostra trova riposo solo in Dio. Alleluia. E non è forse vero che quando ci accampiamo attorno al Signore e cerchiamo il Signore, offriamo il culto al Signore, le nostre orecchie, i nostri cuori sentono quelle benedette parole? Voi tutti che siete stanchi, aggravati, affaticati, oppressi, venite a me e io darò riposo alle anime vostre. Gloria a Dio. Non stai trovando riposo stamattina all'anima tua? Se non stai trovando ancora riposo, vieni a Gesù, lui ti darà il riposo al cuore, il riposo all'anima, il riposo alla tua mente, un riposo che non dà un soggiorno in una spa, il riposo che non dà un materasso confortevole, il riposo che non dà un ambiente sereno, ma il riposo che dà la presenza di Dio. Alleluia. Marta si affaccendava in tante cose, in molti servigi era impegnata, e a un certo punto si rivolse a Gesù per dire: Signore, ma mia sorella che cosa ha fatto? Ha lasciato tutto e si è messa a sedere. Insomma, Marta voleva che Gesù rimproverasse Maria, perché Maria aveva lasciato le faccende quotidiane per sedere alla presenza di Gesù e ascoltare la sua parola. E Gesù gli disse: Marta, Marta. C'è qualche Marta qui, non solo a livello di nome, ma di indole. Marta, Marta, tu ti affanni e ti inquieti di molte cose. Oh, quante cose fai! Oh, per quante cose sbatti a destra e a sinistra! Oh, Marta, ti sacrifichi per tante cose, ma di una cosa sola fa bisogno. E Maria ha scelto la buona parte che non le sarà tolta. Gloria a Dio. Marta si affaccendava, si sbracciava, ma Gesù voleva che anche Marta lasciasse le sue cose. Non erano cose inutili quelle che Marta stava facendo, erano cose buone. Tante cose che facciamo sono buone, mica sono inutili, ma non sono le cose per le quali dobbiamo vivere. Noi dobbiamo vivere per Gesù. Amen. Accampati attorno a Gesù. E allora ogni israelita, sapete che succedeva? Accampati in questo modo, disposti in questo modo le tribù attorno al tabernacolo, succedeva questo: che la prima cosa che tu vedevi quando uscivi dalla tenda la mattina era il tabernacolo, che era lì al centro, in mezzo al campo. L'ultima cosa che vedevi quando la sera rientravi nella tenda, l'ultima cosa che vedevi era il tabernacolo, che era lì al centro. Era la prima cosa che gli occhi vedevano uscendo dalla tenda, era l'ultima cosa che gli occhi vedevano rientrando nella tenda. E mentre guardavano lì al centro c'era un fumo che saliva perpetuo. Era il fumo dell'olocausto che saliva nel cospetto di Dio come un'offerta soave. Gloria al nome di Dio. Questo ci dice una cosa, fratelli, che quando Gesù è al centro, la giornata inizia e finisce stando alla presenza di Dio. Quando Gesù è al centro, la giornata inizia con la preghiera e finisce con la preghiera. Quando Gesù è al centro, la giornata inizia con la comunione con Dio e finisce con la comunione con Dio, avendo la certezza di essere accettati alla sua presenza ed avendo la certezza di essere graditi davanti a Dio per quel sacrificio che è stato offerto da Cristo un giorno alla croce per i nostri peccati, così da essere graditi nel suo cospetto, accostarci alla sua presenza ed avere quel trono, quale trono di grazia e non trono di giudizio per noi che abbiamo creduto in Cristo. Fratello, sorella, è così la tua vita? È così la mia vita? Gesù è al centro? Siamo accampati attorno a Lui? È importante che noi ci accampiamo attorno al Signore. Ma anche nelle marce possiamo vedere qualcosa. Accampati attorno a Cristo abbiamo riposo. Ma marciando, avendo il tabernacolo al centro, possiamo, fratelli e sorelle, essere guidati da Dio in ogni ambito della nostra vita, in ogni ambito. Prima, se leggiamo più avanti nel capitolo 10, se non ricordo male, prima partiva un campo, poi partivano le tribù, o meglio, le famiglie dei sacerdoti di Merari e di Gersom, i quali portavano appunto i teli, le assi, le basi, le traverse, i cordami, i piuoli, così che quando il Signore li faceva accampare, intanto quelli montavano tutta quanta la struttura. Poi partiva la seconda bandiera, il secondo campo, poi partivano i Cheatiti con gli averi sacri, l'arca del patto, la tavola dei pani, il candelabro, la conca di rame, l'altare di rame dove veniva immolato l'olocausto. Così che quando questi arrivavano, qualche tempo dopo, tutto era già montata la struttura e disponevano gli arredi lì nel tabernacolo. E poi alla fine arrivavano le ultime due tribù. C'è da notare una cosa in questo cammino, in queste marce, una cosa importante. Il tabernacolo non era in funzione delle tribù di Israele, ma le tribù di Israele erano in funzione del tabernacolo. Tradotto, cosa vuol dire? Fratelli e sorelle, non è Dio che si adatta a noi. Siamo noi che ruotiamo intorno al Signore. Non è il Signore che deve orbitare attorno alla nostra vita, non è il Signore che deve trovare degli spazi nella nostra vita, non è Lui che deve in qualche modo stare attorno a noi e cercare di conquistarci. No, no, sono i credenti che marciano, che vivono in funzione del Signore. Noi non viviamo in funzione del lavoro, delle passioni terrene, noi viviamo in funzione del Signore. Amen. Gloria al nome di Dio. E allora ecco che nelle marce le tribù facevano da che cosa? Da avanguardia, da retroguardia, perché il mezzo c'era la cosa più importante. Nel nostro cammino, fratelli, la cosa più importante non è la famiglia, gloria a Dio per la famiglia. nel nostro cammino la cosa più importante non sono i figli, gloria a Dio per i figli, Dio benedica i nostri figli. Nel nostro cammino verso il cielo la cosa più importante non è il lavoro, grazie a Dio per il lavoro, abbiamo bisogno anche di questo. Nel nostro cammino verso il cielo la cosa più importante è Gesù. Amen. Quante volte invece abbiamo delle priorità sbagliate, delle priorità distorte, delle priorità che possono indurci perfino a peccare contro il Signore, perché tutto ciò che viene prima del Signore diventa oggetto di culto, diventa idolatria, diventa peccato. Tutto ciò che viene prima del Signore, anche le cose lecite, diventano un peccato. Io non voglio fare il bacchettone, fratelli, ma la Bibbia dice: ama i due grandi comandamenti. Il primo è: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. La prima cosa dunque è il Signore Dio tuo. Alleluia. Amen. Gloria al nome di Dio. Allora, quando noi viviamo in funzione del Signore, quando nel nostro cammino verso il cielo la cosa più importante è il Signore, è la sua volontà, è la sua presenza, è dimorare con Lui, quando noi viviamo e camminiamo in questo modo, accadranno delle cose belle, bellissime, fratelli e sorelle. Le nostre decisioni non saranno prese in base ai calcoli umani, ai vantaggi che delle cose ci possono offrire o non ci possono offrire, ma le nostre decisioni saranno prese non calcolando un vantaggio, ma saranno prese in base a quella che è la volontà di Dio per la nostra vita. Allora, quando il Signore è al centro del nostro cammino, la Bibbia sarà la nostra unica regola di condotta e di fede. Vuol dire che io, quello che leggo, credo. Quello che leggo desidero fare, quello che leggo desidero mettere in pratica, e quello che non leggo, quello che non sento dalla parola di Dio, non vedo, non credo e non voglio fare, perché l'unico mio interesse è fare la volontà del Signore. Allora succederà che le decisioni mie non saranno prese sulla base di calcoli umani. Allora succederà che il mio desiderio è fare la volontà di Dio secondo la sua parola, ma accadrà anche un'altra bella cosa. Seguendo così il Signore, avendo il Signore al centro della nostra vita sempre, avremo nel cuore profonde convinzioni, sapendo che la nostra vita non è in mano ad un infausto destino, ma la nostra vita è guidata dall'Iddio sovrano. Amen. La nostra vita è guidata dal Signore del cielo e della terra. Lui andava davanti, Lui guidava, Lui stabiliva il tempo in cui si accampavano, il tempo quando marciavano. Non era né Mosè né Aronne a stabilire luoghi e direzioni, era il Signore. Allora, quando io ho Dio al centro della mia vita, so che la mia vita non è in mano al caso, la mia vita è in mano al Signore. Alleluia. E tu stamattina, se non l'hai ancora fatto, amico che sei qui, puoi mettere la tua vita in mano al Signore e Dio guiderà la tua esistenza. E tu, fratello, tu sorella, che forse ti sei appropriato della tua esistenza volendo fare le cose che più ti convengono, metti la tua vita nelle mani del Signore affinché Dio possa benedire la tua esistenza, darti forza in questo cammino e accoglierti poi nel cielo quando Gesù ritornerà. Gloria al nome del Signore. Quindi, accampati attorno al tabernacolo, abbiamo riposo, marciando con il tabernacolo al centro, simbolo della presenza di Dio, saremo guidati dal Signore in ogni scelta e in ogni ambito della nostra vita. Ma infine concludo: accampati così e camminando così, noi potremmo realizzare passo dopo passo, giorno dopo giorno, le promesse del Signore. Non c'è da trascurare un fatto, che questo popolo che venne liberato dalla schiavitù d'Egitto aveva una promessa davanti, fatta ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. E la promessa era la terra promessa, la terra di Canaan, una terra dove stillava il latte e il miele. Una terra fertile dunque, che Dio aveva dato in eredità a questo popolo, perché voleva benedire questo popolo facendolo stabilire anche in una terra benedetta. Quindi c'era davanti una promessa. Quante promesse abbiamo nel Vangelo? Abbiamo tante belle promesse nel Vangelo. Ma queste promesse si adempiranno per noi se noi abbiamo il Signore al centro della nostra vita, se siamo accampati attorno a Lui, cioè se lo serviamo, se gli offriamo il culto, se noi seguiamo la sua volontà, se abbiamo il Signore al centro del nostro cammino, facendoci guidare da Lui in ogni scelta, in ogni ambito, se noi viviamo la nostra vita cristiana così come la Bibbia dice, allora, fratelli e sorelle, le promesse del Signore saranno realizzate nella nostra vita. Gloria a Dio. Il Signore consolerà i cuori nostri quando saranno afflitti. Il Signore stenderà la sua mano per liberare quando avremo bisogno di liberazione. Il Signore espanderà dal cielo lo Spirito Santo perché i credenti siano battezzati nello Spirito Santo e siano riempiti dello Spirito Santo. Il Signore, quando noi andremo a testimoniare, aggiungerà la sua testimonianza alla nostra, operando con segni, con miracoli e con prodigi. Il Signore arricchirà la sua Chiesa distribuendo anche i carismi dello Spirito Santo, che siano essi di pensiero, che siano essi di potenza o che siano essi di parola. Noi camminando in questo modo, noi vivendo in questo modo, fratelli, permettetemi di dirla così, ma vivremo in una condizione di risveglio spirituale costante, perché al centro della nostra vita c'è il fulcro, c'è il fuoco, c'è il Signore, alleluia. Ma se il Signore sta negli angoli, negli armadi di casa e lì nei cassetti al lavoro, messo da parte, non possiamo vedere la gloria di Dio nella nostra vita. Non potremmo realizzare le promesse del Signore, in quanto Egli non è il genio della lampada che tu sfreghi, esce il genio, gli dai il desiderio e lui ti accontenta. Il Signore non è il genio della lampada, il Signore è il Signore. Alleluia, è il sovrano, è il re del cielo e della terra, è il re dei re, gloria a Dio, è l'Altissimo, è il Dio tre volte santo, è onnipotente, è onnisciente, è buono, è misericordioso, ma è un Dio giusto, è un Dio savio, gloria a Dio. Allora, fratelli e sorelle, il nostro desiderio stamattina voglia essere un popolo, una famiglia, un credente accampato attorno a Gesù, che cammina avendo Gesù al centro, perché unicamente se queste due cose saranno nella nostra vita, nel nostro cammino, passo dopo passo, tappa dopo tappa, noi potremo vedere il Signore all'opera. Israele viaggiava, c'erano bisogni, talvolta lamentele, ma Dio provvedeva. Israele viaggiava, nemici lo attaccavano e il Signore lo liberava dando vittorie, sconfiggendo i nemici. Israele viaggiava e il Signore manifestava la sua gloria con la sua presenza. Israele viaggiava e viaggiando si trovò alle soglie della terra promessa, che sempre seguendo gli ordini di Dio conquistò appieno. Fratelli, io e te e noi tutti conquisteremo appieno quello che Dio ha promesso, non se siamo bravi, non se siamo capaci, non se siamo abili, non se abbiamo un grande esercito, non se abbiamo delle grandi e buone attività, non se... ma noi conquisteremo quello che Dio ha promesso, riceveremo in dono, realizzeremo, se Gesù è al centro. Alleluia! Gloria a Dio! Lo vogliamo dire stamattina, sia se ce n'è bisogno, sia se non c'è bisogno, perché grazie a Dio la nostra vita è così, ma vogliamo dire: Signore, noi desideriamo che Tu sia il polo d'attrazione costante della nostra esistenza, noi vogliamo averti al centro della nostra vita sempre. Amen. Vogliamo guardare solo a Te, vogliamo amare solo Te, vogliamo servire solo Te, vogliamo seguire solo Te, vogliamo adorare solo Te, Signore, vogliamo vivere sol per Te. Amen. Gesù al centro. Tutto il tabernacolo bello montato, disposto, e una bandiera con un campo, un'altra con un altro campo, e in mezzo c'era, non c'era Mosè, non c'era Aronne. Non c'era manco la moglie di Mosè, né la sorella di Mosè. Al centro c'era la presenza di Dio. Così nel cammino, al centro c'era la presenza di Dio. Alleluia. Chi c'è al centro della tua vita? Cosa c'è al centro della tua vita? Potrebbe darsi che nel tempo tu abbia eretto qualche idolo al centro della tua vita, che non è San Giuseppe o Sant'Antonio, sono sicuro che nessuno di questi, ma potrebbe essere una relazione, potrebbe essere un hobby, una passione, potrebbe essere il tuo lavoro, la tua famiglia, i tuoi figli, l'automobile. La cosa più importante che tu non te ne accorgi, ma veneri, perché vivi in funzione di quella cosa. Quando iniziamo a vivere in funzione di cose, quelle cose sono diventate un idolo nella nostra vita. È successo quello che accadde anni fa in Israele, in Giuda esattamente. Un re andò, se non ricordo male, in Assiria, vide l'altare che questi avevano, l'altare del loro Dio, gli piacque, ne fece il disegno, lo mandò lì in Giuda affinché quando tornasse fosse stato replicato questo altare. E quando il re tornò, sapete cosa fece? Prese l'altare del Signore, lo spostò, lo mise al lato e in mezzo mise l'altare pagano copiato sul quale egli offrì i sacrifici. Questo è un errore che possiamo fare anche noi. Mettiamo al lato il Signore e al centro mettiamo il nostro idolo, il nuovo altare. E il posto che spetta a Dio non è al lato. Il posto che spetta a Dio è al centro. Stamattina forse, fratello, sorella, amico, il Signore ti chiama a demolire il tuo altare. È una cosa lecita, è una cosa onorevole, è una cosa giusta, ma ha preso il posto di Dio. Ha preso il posto di Dio e Dio non è onorato. Dio non è glorificato, Dio non è onorato da questa tua ultima attitudine. Vogliamo dire stamattina, Signore, nel nome di Gesù, voglio demolire quell'altare che ho messo al centro della mia vita, al centro delle mie marce, del mio cammino. Voglio demolirlo, perché alla fine sto scoprendo che non ho fatto altro che impoverire dal punto di vista spirituale. Sono sempre stanco, sono sempre triste, non riesco a capire che cosa mi succede. A volte dico non ce la faccio più, eppure non mi manca nulla. Hai tolto il Signore dal centro, questo hai fatto. Hai tolto il Signore dal centro. Ma stamattina noi possiamo pregare e dire: Signore, quello che io ho messo al centro, ti prego nel nome di Gesù, sia spazzato via. Voglio rimettere al centro della mia vita solamente te. Amen. Vogliamo chinare il capo, vogliamo pregare. Alleluia.